Storia del califfo Harun al-Rashid. Alcune volte proviamo trasporti di gioia sì straordinari che comunichiamo questa passione a coloro che si avvicinano e partecipiamo facilmente alla loro. Alcune altre, al contrario, siamo immersi in una melanconia sì profonda che ci rendiamo insopportabili a noi stessi. E, lungi dal poterne dire la cagione, se la ci si domanda, non possiamo rinvenirla noi stessi, se la cerchiamo. Il califfo stava un giorno in quest'ultima disposizione d'animo, quando Giafar, suo gran visir fedele ed amato, venne a lui dicendo: «Commendatore dei credenti, il mio dovere solo m'ha obbligato a venir qui e mi prendo la libertà di far ricordare alla maestà vostra che ella si è imposto da se stesso l'obbligo di osservare in persona la polizia della capitale nei dintorni. Oggi è il giorno che ha voluto assegnare a tal uopo e non vi ha migliore occasione di questa per dissipare le nubi che offuscano la sua gaiezza ordinaria». «Io l'aveva dimenticato», replicò il califfo. «E tu me l'hai ricordato molto a proposito. Va dunque a cangiar l'abito, mentre io farò lo stesso». Essi presero ciascuno un abito di mercante straniero e sotto tale travestimento uscirono soli da una porta segreta del giardino del palazzo che dava sulla campagna. Costì percorsero una parte del circuito della città. Arrivati ad un ponte, trovarono un cieco molto innanzi nell'età che chiedeva l'elemosina. Il califfo gli pose una moneta d'oro in mano. Il cieco all'istante gli prese la mano e l'arrestò, dicendogli: «Caritatevole persona, chiunque voi siate, non mi ricusate la grazia che vi chiedo di darmi uno schiaffo, io l'ho meritato». Il califfo, che non voleva essere ritardato nel suo cammino, gli dette uno schiaffo assai leggero. Il cieco lasciollo immantinente, ringraziandolo e benedicendolo. Il califfo continuò col gran visire il suo cammino, cui disse, quando furono lungi da alcuni passi: «Bisogna che la cagione che ha indotto questo cieco a condursi in tal modo sia ben grave. Ritorna a lui e digli chi sono e che non manchi domani di trovarsi al palazzo». Il gran visir ritornò sui suoi passi, fece la sua elemosina al cieco e, dopo avergli dato uno schiaffo, gli comunicò l'ordine e poscia raggiunse il califfo. Essi rientrarono nella città e, passando per una piazza, vi trovarono un gran numero di spettatori che guardavano un giovane ben vestito salito sopra una cavalla bianca che spingeva tutta briglia intorno alla piazza e che maltrattava crudelmente. Egli non continuarono a camminare ed il califfo disse al gran visir di ben notare quella piazza e di non mancare di fargli venire il giorno appresso quel giovine alla stessa ora del cieco. Prima che il califfo arrivasse al palazzo, in una strada per dove da molto tempo non era passato, notò un edificio recentemente costrutto che gli pareva essere la casa di qualche signore della sua corte. Egli chiese al gran visir se sapeva a chi appartenesse. Il gran visir rispose che l'ignorava, ma che andava ad informarsene. Difatti, interrogato un vicino, questi gli disse che quella casa apparteneva a Khoja Hassan, soprannominato Al-Abbal. Il gran visir, raggiunto il califfo, gli rese conto di quanto aveva saputo. «Io voglio vedere questo Khoja Hassan al-Habbal», gli disse il califfo. «Va a dirgli che si trovi anch'egli domani al mio palazzo». L'indomani, dopo la preghiera del dopopranzo, il califfo rientrò nel suo appartamento ed il gran visir vi introdusse immantinente i tre personaggi di cui abbiamo parlato e li presentò al califfo. Essi si prostrarono tutti e tre innanzi al trono ed il califfo, quando si furono rialzati, chiese al cieco come si chiamasse. «Io mi chiamo Bab Abdalla», rispose il cieco. «Bab Abdalla», soggiunse il califfo, «la tua maniera di chiedere l'elemosina mi parve ieri molto strana. Dimmi dunque, senza nulla celarmi, donde t'è venuto questo stravagante pensiero? Ti replico non celarmi nulla, perché voglio saperlo assolutamente». Storia del cieco Bab Abdalla. «Commendatore dei credenti», rispose Bab Abdalla, «io sono nato a Baghdad, ereditando alcuni beni da mio padre e da mia madre, i quali morirono ambedue a pochi giorni di differenza. Quantunque io fossi in età poco avanzata, non lasciai nulla di intentato, onde aumentarli con la mia industria e con le mie cure. Finalmente divenni talmente ricco per possedere da me solo 80 cammelli, che noleggiava a mercanti delle carovane e che mi fruttavano grosse somme in ciascun viaggio che io faceva in differenti luoghi dell'impero della maestà vostra. Un giorno ch'io ritornava da Bassora con i miei cammelli, un dervis a piedi che andava a Bassora mi venne incontro e si sedette vicino a me per riposarsi. Io gli chiesi d'onde venisse e dove andasse, ed egli mi fece le stesse domande. Poi, dopo aver soddisfatta la nostra curiosità, mettemmo in comune le nostre provvisioni e mangiammo insieme. Facendo il nostro pasto, dopo aver parlato di cose indifferenti, il dervis mi disse che in un luogo poco lontano a quello in cui stavamo aveva cognizione di un tesoro di immense ricchezze. La gioia che provavo internamente faceva sì che io non potessi più contenermi. Io non credeva il dervis capace di dirmi una menzogna, e però me gli gettai al collo dicendogli: «Buon dervis, vedo bene che voi vi curate poco dei beni del mondo, laonde a che può servirvi la cognizione di questo tesoro? Voi siete solo e non potete trasportarne che poco. Insegnatemi ove esso è, io ne caricherò i miei 80 cammelli e ve ne farò dono di uno in riconoscenza del bene e del piacere che mi avrete fatto». «Fratel mio», mi disse senza muoversi, «voi dite che avete 80 cammelli. Io son pronto a condurvi ov'è il tesoro. Li caricheremo, voi ed io, di altrettanto oro e gioie per quanto ne potranno portare, a condizione che, quando li avremo caricati, me ne cederete la metà del loro carico, ritenendo per voi l'altra metà. Dopodiché ci separeremo e li condurremo ove meglio ci parrà, voi dal vostro lato ed io dal mio. Vedete che la divisione non ha nulla che non sia nell'equità, e che se mi date 40 cammelli, avete zian Dio per mio mezzo come comprarne un migliaio». Nel momento stesso radunai i miei cammelli e partimmo insieme. Dopo aver camminato per qualche tempo, arrivammo in un vallone assai spazioso, ma il cui ingresso era assai stretto. Le due montagne che formavano questo vallone, terminandosi in un semicerchio all'estremità, erano sì elevate, sì ripide e impraticabili che non vi era a temere che nessun mortale ci potesse mai scorgere. Quando infine fummo giunti tra quelle due montagne, il dervis mi disse: «Non andiamo più lungi, fermate i vostri cammelli e fateli coricare sul ventre nello spazio che vedete, affinché non duriamo fatica a caricarli. E quando avrete ciò fatto, procederò all'apertura del tesoro». Io, dopo aver eseguito quanto il dervis m'aveva detto, andai a raggiungerlo in mantinente e lo trovai con un acciarino in mano che raccoglieva alquante legna secche per fare del fuoco. Appena ne ebbe fatto, vi gettò del profumo, pronunziando alcune parole di cui non compresi bene il senso, ed in mantinente un denso fumo si innalzò nell'aria. Egli dissipò quel fumo, e nel momento, quantunque la roccia che stava tra le due montagne e che si innalzava altissima in linea perpendicolare sembrasse non avere nessuna specie di apertura, se ne fece non di meno una, a guisa di porta a due battenti, con un artificio assai ammirabile. Questa apertura espose a nostri occhi, in un gran fosso scavato in quella roccia, un palazzo magnifico, praticato piuttosto per lavoro di geni che per quello degli uomini. Io non ammirai nemmeno le infinite ricchezze che vedevo da tutti i lati, e senza arrestarmi ad osservare l'ordine che si era tenuto nella disposizione di tanti tesori, come l'aquila piomba sulla sua preda, mi gettai sul primo mucchio di monete d'oro che mi si presentò innanzi e cominciai a metterne nei sacchi. Il dervis fece lo stesso, ma io m'accorsi che egli preferiva le gioie, e quanto me ne ebbe fatta comprendere la ragione, io seguii il suo esempio e togliemmo assai più specie di pietre preziose che oro monetato. Noi terminammo finalmente di riempire tutti i nostri sacchi e ne caricammo i cammelli. Prima di partire, il dervis rientrò nel tesoro e, siccome vi erano parecchi grandi vasi d'oreficeria d'ogni maniera e di altre materie preziose, osservai che prese, in uno di quei vasi, una piccola cassetta di un legno che mi era sconosciuto e se la mise sul suo seno, dopo avermi fatto vedere che non vi era se non una specie di pomata. Allora noi dividemmo i nostri cammelli, che facemmo alzare coi loro carichi. Io mi posi a capo dei 40 che mi era riservati e il dervis a capo degli altri che gli avevo ceduti. Noi ci abbracciammo ambedue con molta gioia e, dopo esserci detto addio, ci allontanammo ciascuno dal nostro lato. Non appena ebbi fatto alcuni passi per raggiungere i miei cammelli, che camminavano sempre per la strada in cui li avevo messi, che il tarlo dell'ingratitudine e dell'invidia si impadronì del mio cuore e risolsi tutto ad un tratto di rapirgli i suoi cammelli col loro carico. Per eseguire il mio disegno cominciai dal far arrestare i miei cammelli. Poscia corsi dietro al dervis, che chiamai con tutta forza per fargli comprendere che avevo ancora qualche cosa a dirgli, e gli feci segno di far arrestare altresì i suoi ed aspettarmi. Egli intese la mia voce e s'arrestò. Quando l'ebbi raggiunto, gli dissi: «Fratel mio, non appena vi ho abbandonato, ho considerato una cosa a cui non aveva prima pensato, a cui forse non avevate pensato nemmeno voi. Voi siete un buon dervis, accostumato a vivere tranquillamente, scevro delle cure delle cose del mondo e senza altro pensiero che quello di servir Dio. Voi non sapete forse quale fatica vi imponete, caricandovi della direzione di sì gran numero di cammelli». Il mio discorso fece l'effetto che desiderava e il dervis mi cedette senza resistenza i cammelli che io gli domandava. «Fatene un buon uso», soggiunse egli, «e rammentatevi che Dio può toglierci le ricchezze come ce le dà, se non ce ne serviamo a soccorrere i poveri». Il mio accecamento era sì grande che non era in stato di profittare d'un consiglio sì salutare. Io non mi contentai di vedermi possessore dei miei 80 cammelli e di sapere che erano carichi d'un tesoro inestimabile che doveva rendermi il più fortunato degli uomini. Mi venne nell'animo che il picciol vaso di pomata di cui il dervis s'era impossessato poteva essere qualche cosa di più prezioso di tutte le ricchezze di cui gli era debitore. Questo mi determinò a fare in modo di ottenerlo. Lo stava abbracciandolo e dicendogli addio quando gli dissi: «A proposito, che volete farne di quel vasetto di pomata?» «Tenete, fratel mio», mi disse, «eccolo, non avvenga che perciò non siate contento. Se posso fare qualche altra cosa per voi, non avete che a domandare, ed io son pronto a soddisfarvi». Quando ebbi il vasetto tra le mani, l'aprii e, considerando la pomata, dissi: «Poiché avete sì buona volontà e che non lasciate di usarmi cortesie, vi prego di volermi dire qual è l'uso particolare di questa pomata». «L'uso ne è sorprendente e meraviglioso», soggiunse il dervis. «Se voi applicate un poco di questa pomata intorno all'occhio sinistro e sulla pupilla, farà apparire innanzi ai vostri occhi tutti i tesori che sono nascosti nelle viscere della terra. Ma se ne applicate anche all'occhio destro, vi renderà cieco». «Prendete il vasetto», dissi al dervis presentandoglielo, «ed applicatemi voi stesso un poco di questa pomata all'occhio sinistro». Il dervis di buon grado acconsentì e, fattomi chiuder l'occhio sinistro, mi applicò la pomata. Quando ebbe fatto, aprii l'occhio e vidi che mi aveva detto il vero. Io difatti scorsi ricchezze sì prodigiose e sì svariate che non mi sarebbe possibile di farne un giusto ragguaglio. Nell'accecamento in cui stavo, mi immaginai che se quella pomata aveva la virtù di farmi vedere tutti i tesori della terra applicata sull'occhio sinistro, essa aveva forse la virtù di metterla a mia disposizione applicandola ancora al destro. In questo pensiero mi ostinai a sollecitare ancora il dervis ad applicarmene egli stesso intorno all'occhio destro, ma egli ricusò costantemente di farlo, dicendomi: «Dopo avervi procurato un sì gran bene, o fratel mio, non posso risolvermi a farvi un sì gran male». Ma io spinsi la mia ostinazione fino all'estremo, dicendogli fermamente: «Fratel mio, vi prego a non badare a tante difficoltà. Voi m'avete concesso quanto v'ho domandato fino ad ora. Volete che mi separi da voi, mal soddisfatto, per una cosa di sì poca conseguenza?» Il dervis fece tutta la resistenza possibile, ma come vide che io era in stato di forzarvelo, mi disse: «Poiché lo volete assolutamente, vi contenterò». E, preso un poco di quella fatale pomata, me l'applicò sull'occhio destro che io teneva chiuso. Ma, ohimè, quando feci per aprirlo, non vidi che fitte tenebre con i miei due occhi e restai cieco, come mi vedete. «Ah, sciagurato dervis!» esclamai io immediatamente. «Ciò che m'avete predetto non è che troppo vero!» «Infelice!» mi rispose allora il dervis. tu non hai se non quello che meriti. L'accecamento del cuore t'ha cagionato quello del corpo. Egli è vero che io ho dei segreti, come hai potuto conoscere nel poco tempo in cui sono stato con te, ma non ne ho nessuno per renderti la vista. Rivolgiti a Dio, se credi che ve ne sia uno, non essendovi che Lui il quale possa rendertela. Egli t'aveva dato delle ricchezze di cui tu eri indegno, ed egli te le ha tolte, e le darà, per le mie mani, a uomini che siano più riconoscenti di te. Il dervis non soggiunse altro, ed io non avevo nulla a replicare. Mi lasciò solo, oppresso dalla confusione ed immerso in un dolore sì grande da non potersi esprimere, e dopo aver radunato i miei 80 cammelli, li condusse seco. Così, privo della vista e di quanto possedevo al mondo, sarei morto di afflizione e di fame se il dì successivo una carovana che ritornava da Bassora non mi avesse voluto ricevere caritatevolmente e ricondurmi fino a Baghdad. Mi fu mestieri, dunque, risolvermi a domandar l'elemosina ed è ciò che ho fatto finora. Ma per espiare il mio delitto verso Dio, mi imposi, nello stesso tempo, la pena di uno schiaffo per parte di ciascuna persona caritatevole che avrebbe compassione della mia miseria. Quando il cieco ebbe terminata la sua storia, il califfo gli disse: «Baba Abdallah, il tuo peccato è grande, ma Dio sia lodato d'avertene fatto conoscere l'enormità e della pubblica penitenza che ne hai fatta fino ad ora. Ritirati in disparte ed aspetta i miei ordini». Il califfo Harun al-Rashid, contento della storia di Baba Abdallah e del dervis, si rivolse al giovane dal quale aveva veduto maltrattare la giumenta e gli chiese il suo nome. Il giovane gli disse chiamarsi Sidi Numan. «Sidi Numan», gli disse allora il califfo, «io ho veduto allevare cavalli e ne ho allevati io stesso, ma non ne ho veduto trattare nessuno in modo così barbaro come tu trattavi la tua giumenta in piena piazza, a grande scandalo degli spettatori che ne mormoravano altamente. Come so non esser la prima volta che fai tale cattivo trattamento alla giumenta, io voglio sapere quale ne è la cagione». Sidi Numan incominciò a parlare così. Storia di Sidi Numan. Commendatore dei credenti, la prima volta che vidi la mia consorte con viso scoperto, dopo che l'ebbero condotta in casa mia con le cerimonie ordinarie, fui lieto di non essere stato ingannato circa la sua bellezza. Io la ritrovai a mio grado ed ella mi piacque. Il giorno dopo le nostre nozze ci venne servito un pranzo di più vivande. Io mi posi a tavola e, come non vidi la mia consorte, la feci chiamare. Dopo avermi fatto aspettare lungo tempo, ella giunse finalmente. Io dissimulai la mia impazienza e ci mettemmo a tavola, cominciando dal riso che presi con un cucchiaio, siccome è costume. Mia moglie, al contrario, invece di servirsi col cucchiaio, come tutti fanno, trasse da un astuccio una specie di stuzzica orecchie, col quale cominciò a prendere il riso ed a portarlo alla bocca grano per grano. Sorpreso da simile maniera di mangiare, le dissi: «Amina», poiché questo era il suo nome, «avete imparato nella vostra famiglia a mangiare il riso in tal maniera?» Il tono affabile con cui le faceva tali rimostranze sembrava dovere attirarmi qualche obbligante risposta, ma senza dirmi una sola parola continuò sempre a mangiare nello stesso modo e, a fine di farmi più dispetto, non mangiò più riso che di tanto in tanto ed invece di mangiare degli altri cibi con me si contentò di portare alla sua bocca di quando in quanto dei bricioli di pane. La sera a cena fu la stessa cosa. L'indomani e tutte le altre volte che mangiammo insieme ella si comportò nella stessa guisa. Ciò mi fece prendere il partito di dissimulare e fingere di non badare alle sue azioni nella speranza che col tempo ella s'avvezzasse a vivere come io desiderava. Ma la mia speranza era vana ed io non stetti lungo tempo ad esserne convinto. Una notte che Amina mi credeva addormentato, si alzò piano piano ed io notai che si vestiva con grandi precauzioni per non far rumore, temendo di svegliarmi. Terminato che ebbe di vestirsi, un momento dopo uscì dalla camera senza fare il menomo rumore. Appena fu uscita, io m'alzai gettando la mia veste sulle spalle ed ebbi tempo di scorgere per una finestra che sporgeva nel cortile che si apriva la porta di strada ed usciva. Corsi immantinente alla porta da essa lasciata semiaperta e col favore del chiaro della luna la seguii finché la vidi entrare in un cimitero vicino alla nostra casa. Allora, protetto dall'ombra d'un muro, vidi Amina con una gula. La maestà vostra non ignora che le gule dell'uno e dell'altro sesso sono demoni erranti nella campagna e si abitano ordinariamente gli edifici ruinati, donde si gettano all'improvviso sui passeggeri che uccidono e di cui mangiano la carne. In difetto dei passeggeri vanno la notte nei cimiteri a pascersi della carne dei morti che dissotterrano. Io fui spaventevolmente sorpreso quando vidi mia moglie con quella gula. Esse dissotterrarono un morto stato seppellito nello stesso giorno e la gula tagliò dei pezzi di carne a più riprese che poi mangiarono insieme sedute sulla sponda della fossa. Quando esse ebbero terminato quell'orribile pasto, gettarono il rimanente del cadavere nella fossa che colmarono della terra da loro stata tolta. Io le lasciai fare e ritornai sollecitamente a casa. Entrando lasciai la porta semiaperta come l'avevo trovata e dopo essere rientrato nella mia camera mi coricai di nuovo fingendo di dormire. Amina rientrò poco tempo dopo senza far rumore e spogliatasi si coricò anch'ella. Con lo spirito invaso dall'idea d'una azione tanto barbara e tanto abominevole quanto quella di cui ero stato testimone, con la ripugnanza che avevo di vedermi coricato presso colei che l'aveva commessa, stetti lungo tempo svegliato prima di riaddormentarmi. Non di meno dormii, ma ad un sonno così leggero che la prima voce che si fece udire per chiamare alla preghiera pubblica dello spuntar del giorno mi destò ed alzatomi andai alla moschea. Dopo la preghiera uscii dalla città e passai la mattina a passeggiare nei giardini ed a pensare al partito che prenderei per obbligare la mia donna a cangiar vita. Immerso in questi pensieri, giunsi a casa mia, ove rientrai all'ora del pranzo. Appena Mina mi vide, fece servire e ci mettemmo a tavola. Siccome io scorsi che ella persisteva sempre a non mangiare il riso se non grano per grano, così le dissi, con tutta la moderazione possibile: «Amina, ditemi, ve ne scongiuro, se le vivande che ci sono servite non valgono meglio della carne dei morti!» Ebbi appena pronunciato queste ultime parole che Amina prese un vaso d'acqua che si trovò a lei vicino, vi immerse le sue dita, mormorando tra i suoi denti alcune parole che non compresi, e gettandomi dell'acqua in viso mi disse in tono furioso: «Sciagurato, ricevi la punizione della tua curiosità e divieni cane!» Appena Mina ebbe pronunziate queste diaboliche parole, mi vidi cangiato in cane. La maraviglia e la sorpresa cagionatami da un cangiamento sì subitaneo e sì poco aspettato mi impedirono fin dal bel principio a salvarmi, il che le dette tempo di prendere un bastone per maltrattarmi. Difatti ella mi applicò sì forti colpi che non so come non restassi morto sul luogo. Stanca finalmente di battermi e di perseguitarmi e disperata di non avermi accoppato, come essa desiderava, pensò a un nuovo mezzo di farlo. Ella aprì a metà la porta di strada a fine di schiacciarmivi quando l'avrei passata per fuggire. Ma il pericolo dà spesso animo per conservare la vita. Osservai i suoi movimenti, ingannai la sua vigilanza e passai sollecitamente per salvarmi la vita, eludendo la sua malvagità, andando a rifugiarmi nella bottega di un fornaio. Egli faceva allora colazione e quantunque non avessi dato alcun segno d'aver bisogno di mangiare, mi gettò un pezzo di pane. Prima di slanciarmivi sopra sopra con avidità come fanno gli altri cani, lo guardai facendogli segno col capo e muovendo la coda per dimostrargli la mia riconoscenza. Egli mi seppe buon grado di quella specie di cortesia e sorrise. Io non avevo bisogno di mangiare. Pur non di meno, per fargli piacere, presi il pezzo di pane e lo ingoiai lietissimamente. Egli notò tutto ed ebbe la bontà di soffrirmi vicino alla sua bottega. Io vi restai seduto e rivolto dalla parte della strada per fargli osservare che da quel momento non gli domandavo se non la sua protezione. Io vi fui sempre ben trattato ed egli non faceva colazione, non pranzava, non cenava senza che io non avessi la mia parte. Io ero tanto maggiormente esatto in quanto che mi era accorto che la mia attenzione gli piaceva e che spesso, quando aveva disegno di uscire e che io non era attento, mi chiamava col nome di Rossastro, che mi aveva imposto egli stesso. Era già molto tempo che stavo in quella casa, quando un giorno una donna venne a comprar del pane e nel pagarlo al mio ospite gli diede una moneta d'argento, falsa, con altre buone. Il fornaio, che si accorse della moneta falsa, la rese alla donna, domandandogliene un'altra in cambio. La donna ricusò di riprenderla e pretese che non fosse falsa. Il mio ospite però sostenne il contrario e, nella sua disputa, «La moneta», disse egli a quella donna, «è sì visibilmente falsa che son sicuro che il mio cane non si ingannerebbe. Vieni qua, rossastro», disse egli poscia chiamandomi. Alla sua voce io saltai leggermente sul banco ed il fornaio, gettandomi le monete d'argento, mi disse «Vedi, non è egli vero che fra queste v'è una moneta falsa?» Io guardai tutte quelle monete e, mettendo la zampa sulla falsa, la separai dalle altre, guardando il padrone come per dimostrarglielo. Il fornaio, il quale non si era portato al mio giudizio se non per una specie di scherzo per divertirsi, fu estremamente sorpreso nel vedere che io avevo sì bene saputo trovarla senza esitare. La donna, convinta della falsità della sua moneta, non ebbe che ridire e fu obbligata a darne un'altra buona invece di quella. Appena essa fu partita, il mio padrone chiamò i suoi vicini, cui narrò la mia capacità. La fama dunque della mia abilità a distinguere la falsa moneta si diffuse in poco tempo, non solo nelle vicinanze, ma anche in tutto il quartiere e per tutta la città. Io non mancai d'occupazione per tutta la giornata. Bisognava contentare tutti quelli che venivano a comprar del pane e dar loro prova della mia abilità. Ciò durò lungo tempo, ed il mio padrone non poté fare a meno di confessare ai suoi amici che io gli valeva un tesoro. Questa mia abilità non mancò di attirargli degli invidiosi. Mi si tesero degli agguati per rapirmi ed egli fu costretto di custodirmi con molta cura. Un giorno una donna, attirata da questa novità, venne a comprar del pane come gli altri. Il mio luogo ordinario era allora sul banco e la vi gettò 6 monete d'argento innanzi a me, tra le quali ve n'era una falsa. Io la scelsi dalle altre e, mettendovi la zampa sopra, la guardai come per domandarle se era quella. «Sì», mi disse quella donna guardandomi del pari, «questa è la falsa, non ti sei ingannato». Ella pagò il pane che era venuta a comperare e, quando andò per ritirarsi, mi fece segno di seguirla, senza saputa del fornaio. Allora, vedendo che il fornaio era occupato a pulire il forno per cuocere del pane e che non badava a me, saltai abbasso dal banco e seguii quella donna. Dopo aver fatto un buon tratto di cammino, essa giunse alla sua casa, ne aprì la porta e, quando fu entrata, tenendo la porta aperta, «Entra, entra», mi disse, «non ti pentirai di avermi seguita». Quando io fui entrato e che ella ebbe chiusa la porta, vidi una damigella d'una grande bellezza intenta a ricamare. Era la figliuola della donna caritatevole che mi aveva condotto, abile ed esperta nell'arte magica, come ben presto conobbi. «Figliuola mia», le disse la madre, «io vi conduco il famoso cane del fornaio che sa così bene distinguere la falsa moneta dalla buona. Voi sapete che ve ne ho detto il mio pensiero dal primo momento che se n'è sparsa la voce, manifestandovi che poteva ben essere un uomo cangiato in cane per qualche malvagità. Mi sono ingannata nella mia congettura». «Voi non vi siete ingannata, madre mia», rispose la giovinetta, «e ve lo faccio vedere subito». La damigella si alzò, prese un vaso pieno di acqua in cui immerse la mano e, gettandomi dell'acqua sopra, mi disse: «Se tu sei nato cane, cane resta, ma se sei nato uomo, riprendi la forma d'uomo in virtù di quest'acqua». Tosto fu rotto l'incantesimo ed io, perduta la figura di cane, mi vidi uomo come prima. Penetrato dalla grandezza del beneficio, mi gettai ai piedi della damigella e, dopo averle baciato il lembo della veste, «Mia cara liberatrice», le dissi, «io sento sì vivamente l'eccesso della vostra bontà senza pari verso uno sconosciuto qual io mi sono, che vi supplico di dirmi ciò che posso fare per compensarvene degnamente». E, dopo averle raccontato chi io era, le fece la narrazione del mio matrimonio con Amina. «Sidi Numan», mi disse la figliuola, «non parliamo dell'obbligazione che dite d'avermi. Il solo sapere di aver reso servigio ad un onest'uomo qual voi siete mi tien luogo di qualunque riconoscenza. Quanto ho fatto per voi non basta, ma voglio terminare ciò che ho cominciato. Trattenetevi un momento con mia madre, che orora ritorno». Poco dopo essa rientrò con una piccola bottiglia, dicendomi: «Sidi Numan, i miei libri che ho consultati dicono che Amina presentemente non è in casa vostra, ma che deve subito ritornarvi. Mi dicono altresì che la dissimulatrice finge, innanzi a vostri domestici, d'essere in una grande inquietudine per la vostra assenza, dando loro a credere che mentre pranzavate vi siete ricordato di un affare che va obbligato ad uscire senza por tempo in mezzo, che uscendo voi avete lasciata la porta aperta e che un cane essendo entrato e venuto fino nella sala da pranzo essa l'aveva cacciato. Ritornate dunque in casa vostra senza perder tempo con la piccola bottiglia che vedete e che affido alle vostre mani. Quando vi sarà aperto aspettate nella vostra camera che Amina rientri. Essa non vi farà aspettare lungo tempo. Appena sarà rientrata discendete nel cortile e presentatevi faccia a faccia a lei. Nella sorpresa in cui sarà di vedervi, contro la sua aspettativa, vi volgerà le spalle per prendere la fuga. Allora gettatele sopra dell'acqua di questa bottiglia, pronunziando arditamente queste parole: «Ricevi il castigo della tua malvagità e ne vedrete l'effetto». Le cose accaddero come la giovine maga m'aveva detto. Amina non istette lungo tempo a ritornare e, siccome ella s'avanzava, io mi presentai a lei con l'acqua in mano, pronto a gettargliela sopra. Ella diede in un gran grido ed essendosi rivolta per uscir fuori della porta le gettai addosso l'acqua pronunziando le parole che la giovine maga m'aveva insegnato. Immantinente essa fu cangiata in una cavalla che è quella che la maestà vostra vide ieri. Quando il califfo vide che Sidi Numan non aveva più nulla a dire gli disse: «La tua storia è singolare e la malvagità di tua moglie non è punto scusabile. Però non condanno assolutamente il castigo che le hai fatto provare fino ad ora, ma voglio che tu consideri quanto il supplizio è grande nel vedersi ridotta al grado delle bestie e spero che tu ti contenterai di lasciarle far penitenza in questo stato». Il califfo, dopo aver dichiarata la sua volontà a Sidi Numan, si rivolse al terzo che il gran visir Giafar aveva fatto venire. «Khoja Hassan», gli disse, «passando ieri innanzi alla tua casa, mi parve sì magnifica che ebbi la curiosità di sapere a chi apparteneva e seppi che tu l'avevi fatta fabbricare dopo aver professato un mestiere che ti dava appena da vivere. Tutto ciò m'ha fatto piacere e son persuasissimo che le vie per cui è piaciuto alla provvidenza di rimunerarti dei suoi doni debbono essere straordinarie. Io son curioso di saperle da te medesimo ed è per avere questa soddisfazione che t'ho fatto venire. Parlami dunque con sincerità». Storia di Khoja Hassan al-Habbal. «Commendatore dei credenti», disse egli, «per meglio far comprendere alla maestà vostra per quali mezzi son pervenuto alla grande prosperità di cui godo, debbo, prima d'ogni altra cosa, cominciare dal parlare di due amici intimi. Questi due amici si chiamano l'uno Saadi e l'altro Saad. Saadi, che è immensamente ricco, è sempre stato del sentimento che un uomo non può essere felice in questo mondo se non quanto ha più beni e maggiori ricchezze per vivere indipendentemente da chi che sia. Saad è d'un altro sentimento. Conviene che fa mestieri d'aver ricchezze, ma sostiene che la virtù deve formare la felicità degli uomini. Saad è di questo numero e vive contentissimo e felicissimo nello stato in cui si trova. Quantunque Saadi, per così dire, sia infinitamente più ricco di lui, la loro amicizia non di meno è strettissima, ed il più ricco non si stima tale più dell'altro. Essi non hanno mai avuto contrasti che su questo solo punto. In ogni altra cosa la loro unione è stata sempre uniforme. Un giorno, in una discussione di questo argomento, Saadi sosteneva che i poveri non erano tali se non perché nati nella povertà, o che nati con ricchezze le avevano perdute o per dissolutezza o per qualche impreveduta fatalità. «La mia opinione», diceva egli, «è che questi poveri non sono tali se non perché non possono venire ad ammassare una somma di danaro sufficiente per trarsi dalla miseria, adoperando la industria per farla valere. Ed il mio sentimento è che se venissero a questo punto e che facessero un uso conveniente di questa somma, non solo diverrebbero ricchi, ma ancora opulentissimi col tempo». Saad non era dello stesso parere di Saadi. «Il mezzo che voi proponete», rispose egli, «per fare che un povero divenga ricco, non mi sembra tanto certo quanto voi lo credete. Ciò che ne pensate è molto equivoco e potrei sostenere il mio sentimento contro il vostro con diverse buone ragioni che ci menerebbero troppo lungi». «Saad», rispose Saadi, Vedo bene che non guadagnerei nulla con voi persistendo a sostenere la mia opinione contro la vostra. Io voglio farne l'esperienza per convincervene, dando per esempio, in puro dono, una buona somma ad uno di questi artigiani poveri di padre in figlio che vivono alla giornata e che muoiono mendici come sonnati. Un giorno passarono per il quartiere in cui facevo il mio mestiere di cordaio che avevo imparato da mio padre. A vedere i miei arnesi ed il mio vestimento non durarono fatica a giudicare della mia povertà. I due amici vennero a me e come vidi che volevan parlarmi cessai di lavorare. Essi mi dettero il saluto dell'augurio e di pace e Saadi, prendendo la parola, mi domandò come mi chiamassi. Io resi loro lo stesso saluto e risposi chiamarmi Hassan. «Hassan», soggiunse Saadi, «siccome non va mestiere che non nutrisca chi lo professa, così non dubito che il vostro non vi faccia guadagnare di che vivere a vostro agio, e sono anzi meravigliato che dal tempo da che voi l'esercitate non abbiate fatto qualche risparmio». «Signore», gli risposi, «voi cesserete dal maravigliarvi che io non faccia risparmi e non prenda la via da diventar ricco, quando saprete che con tutto il mio lavoro duro fatica a guadagnare di che nutrire me e la mia famiglia». «Hassan», mi disse Saadi, «io non sono più meravigliato come prima e comprendo tutte le ragioni che vi obbligano a contentarvi dello stato in cui vi trovate, ma se io vi facessi dono d'una borsa di 200 monete d'oro, non ne fareste voi un buon uso e non credete che con simile somma non diverreste ben presto ricco quanto i primi di coloro che esercitano la vostra professione?» «Signore», risposi, «voi mi sembrate un onesto uomo e son persuaso che non volete beffarvi di me e che l'offerta da voi fattami è seria. Oso dunque dirvi, senza troppo presumere di me, che una somma assai minore mi basterebbe non solo per divenire ricco quanto i primi della mia professione, ma ben anche per divenirlo in minor tempo di loro tutti». Il generoso Saadi trasse la borsa dal seno e, dandomela in mano, mi disse: «Prendete, ecco la borsa. Voi vi troverete le 200 monete d'oro. Prego Dio che vi dia la sua benedizione e vi conceda di farne il buon uso che io desidero». Rimettendomi al lavoro, dopo che essi si furono allontanati, il primo pensiero che mi venne fu di mettere la mia borsa in sicuro, ma io non avevo nella mia piccola e povera casa né forzieri né armadio per far ciò. In questa perplessità, siccome io aveva l'abitudine, come la povera gente della mia classe, di celare la poca moneta che aveva nelle pieghe del mio turbante, lasciai il mio lavoro ed entrai in casa sotto pretesto di accomodarlo. Io presi sì bene le mie precauzioni che senza farmi accorgere né da mia moglie né dai figliuoli trassi 10 monete d'oro dalla borsa per le spese più pressanti ed avviluppai il rimanente nelle pieghe della tela del mio turbante. La principale spesa che feci fin dallo stesso giorno fu di comperare una buona provvigione di canapa. Indi, siccome era lungo tempo che non si era veduto carne nella mia casa, andai alla beccheria e ne comperai per la cena. Ritornandomene, teneva la mia carne in mano, quando un nebbio affamato, senza che io potessi difendermi, vi piombò sopra e me l'avrebbe strappata se non avessi tenuto fermo contro di lui. Ma, oimè, avrei fatto assai meglio a lasciargliela per non perdere la mia borsa. Più trovava resistenza in me, più s'ostinava a volerla avere, trascinandomi da una parte e dall'altra, mentre si sosteneva nell'aria senza lasciarla presa, avvenne sciaguratamente che il mio turbante cadde per terra. Immantinente, il nibbio lasciò la carne e si gettò sul turbante prima che avessi il tempo di raccoglierlo, e lo rapì. Io tornai in casa mia molto attristato della perdita del mio turbante e del mio denaro. Intanto fu dopo comprarne un altro, il che fece una nuova diminuzione alle 10 monete d'oro che aveva tratto dalla borsa. «Dio», diceva tra me, «ha voluto provarmi dandomi del bene in quella che meno me lo aspettava e me l'ha tolto quasi nello stesso tempo perché così gli è piaciuto. Non pertanto egli ne sia lodato». Eran circa 6 mesi da che il nibbio m'aveva cagionato la sciagura che ho raccontato alla maestà vostra, quando i due amici passarono poco lungi dal quartiere in cui io dimorava. Saadi, dopo avermi fatto il saluto ordinario, mi disse: «Ebbene, Hassan, noi non vi domandiamo già come vanno i vostri piccoli affari da che non vi abbiamo veduto, avendo essi preso senza dubbio un miglior cammino, mercè le 200 monete d'oro che debbono avervi molto contribuito». Allora io raccontai loro la mia avventura, coi medesimi particolari con cui ho avuto l'onore di raccontarla alla maestà vostra. Saadi non credé per nulla al mio discorso. «Hassan», diss'egli, «voi vi burlate di me e volete ingannarmi. Ciò che mi dite è una cosa incredibile. I nibbi non s'appigliano già ai turbanti, ma cercano carne per accontentare la loro avidità. Voi avete imitata la gente della vostra condizione. Se fanno qualche guadagno straordinario o arriva loro qualche fortuna che non aspettavano, abbandonano il lavoro. Si divertono facendo buona tavola finché il danaro dura. E quando hanno tutto mangiato si trovano nella stessa necessità e negli stessi bisogni di prima». «Signore», risposi io, «soffro tutti questi rimproveri e son disposto a soffrirne anche altri assai più atroci, se lo bramate. Ma li soffro con tanta maggior pazienza, in quanto che non credo averne meritato alcuno. La cosa è tanto pubblica nel quartiere che non vi è persona la quale non possa rendervene testimonianza». Saad prese il mio partito e raccontò a Saadi altre storie di nibbi non meno sorprendenti, che alla fine Saadi trasse la sua borsa dal seno, da cui mi contò 200 altre monete d'oro nella mano. «Hassan», mi disse egli, «di buon grado voglio farvi ancora un regalo di quest'altre 200 monete d'oro, ma badate di metterle in un luogo sicuro». Rientrato in casa, senza nulla dire dell'accaduto a mia moglie, avviluppai 190 monete in un pannolino che collocai in fondo ad un gran vaso di terra pieno di crusca ed uscii per comprare con le altre 10 della canapa di cui era sprovvisto. Mentre ero fuori di casa, un venditore di terra da sgrassare, della quale le donne si servono al bagno, passò per la strada e si fece sentire col suo grido. Mia moglie, che non ne aveva più di quella terra, chiamò il venditore e, non avendo denaro, gli chiese se voleva darle della terra in cambio della sua crusca. Il mercante accettò il baratto. Essa riceve la terra da sgrassare ed il venditore portò seco il vaso con la crusca. Io ritornai carico di canapa per quanto ne potevo portare, seguito da 5 facchini carichi come me della stessa mercanzia, di cui empii un soppalco che avevo praticato nella mia casa. Soddisfeci i facchini della loro fatica e, dopo che furono partiti, mi riposai alquanto per rimettermi dalla mia stanchezza. Allora guardai nel posto in cui avevo lasciato il vaso di crusca e non lo vidi più. Domandai con ansietà a mia moglie ciò che ne fosse divenuto ed ella mi raccontò l'uso che ne aveva fatto. «Ah, sciagurata donna!» esclamai io. «Voi ignorate il male che avete cagionato a me, a voi stessa ed ai nostri figliuoli, facendo un mercato che ci perde senza risorsa. Voi avete creduto non vendere che crusca e con questa avete arricchito il vostro venditore di terra da sgrassare di 190 monete d'oro di cui Saadi, accompagnato dal suo amico, mi aveva fatto dono per la seconda volta». Poco mancò che mia moglie non si disperasse quando seppe il gran fallo commesso con la sua ignoranza. «Sciagurata che io sono!» esclamò essa. «Sono indegna di vivere dopo un inganno sì crudele. Ove cercherò io questo venditore di terra? Io non lo conosco punto, non essendo passato per la nostra strada che questa sola volta, e forse non lo rivedrò mai più». Dopo un lungo volger di tempo, vidi un giorno i due amici miei comparire da lungi. Ne fui tanto commosso da essere sul punto di lasciar la mia opera e andarmi a nascondere per non dovermi trovare al loro cospetto. Intento al mio lavoro, io finsi di non averli scorti e non alzai gli occhi per guardarli se non quando mi furono vicini e che, avendomi dato il saluto di pace, non potei, senza ricever la taccia di villania, dispensarmi dal renderlo loro. Immantinente raccontai loro la mia ultima disgrazia con tutti i suoi particolari, facendo conoscer loro il perché mi trovassi povero come la prima volta che mi avevano veduto. Quando ebbi terminato, Saadi mi disse: «Hassan, io non mi dolgo già delle 400 monete d'oro di cui mi sono privato per tentare di trarvi dalla povertà, poiché io l'ho fatto per amor di Dio e non mi aspettava da parte vostra che il piacere di avervi fatto del bene. Se qualche cosa fosse capace a farmene pentire, ciò sarebbe l'essermi rivolto a voi piuttosto che ad un altro, che forse ne avrebbe meglio approfittato». E rivolgendosi al suo amico, continuò: «Saad, voi potete conoscere da quanto finora ho detto che non mi tengo ancora per vinto. Pur non di meno, vi lascio la libertà di fare la fortuna ad un uomo povero nel modo in cui io non l'intendo e voi l'intendete, e non cercate altra persona che Hassan. Che possiate dargli Non posso persuadermi che divenga più ricco di quello che non ho potuto fare con 400 monete d'oro. Saad teneva un pezzo di piombo nella mano che mostrava a Saadi. «Voi m'avete veduto», disse egli, «raccogliere ai miei piedi questo pezzo di piombo. Io lo do ad Hassan e vedrete ciò che egli farà». Io credetti che Saad non parlasse seriamente e che ciò facesse soltanto per divertirsi. Non pertanto non lasciai di ricevere il pezzo di piombo, ringraziandolo, e per contentarlo lo posi nella mia veste come per una maniera di compiacenza. I due amici mi abbandonarono per terminare la loro passeggiata ed io continuai il mio lavoro. La sera, come mi spogliai per coricarmi e dopo che ebbi tolta la mia cintura, il pezzo di piombo che Saad mi aveva dato e da cui non aveva più pensato da poi, cadde per terra. Io lo raccolsi e lo posi sul primo luogo che mi presentò. La stessa notte accadde che un pescatore mio vicino, accomodando le sue reti, trovò che vi mancava un pezzo di piombo. Egli non ne aveva altro da sostituire e non era l'ora di mandarne a comprare, poiché le botteghe erano chiuse. Manifestato il suo cordoglio alla consorte, la mandò a domandarne nel vicinato per supplirvi. La moglie del pescatore uscì mormorando e venne a picchiare alla mia porta. Era già qualche tempo che io dormiva, pure mi svegliai domandando ciò che si volesse. «Hassan al-Habbal», disse la donna alzando la voce, «mio marito ha bisogno di un poco di piombo per accomodare le sue reti. Se per avventura ne avete, vi prego di dargliene». Io risposi alla vicina che ne aveva e che aspettassi un momento che mia moglie gliene avrebbe dato un pezzo. Mia moglie, che pure si era svegliata dal rumore, si alzò, trovò a tastoni il piombo ove le insegnai che stava, aprì un poco la porta e quindi lo dette alla vicina. La moglie del pescatore, lieta di non essere venuta in vano, disse alla mia consorte: «Il piacere che fate a mio marito ed a me è sì grande che vi prometto tutto il pesce che mio marito prenderà alla prima menata delle reti e vi assicuro che non mi disdirà». Il pescatore, contento di avere trovato contro la sua speranza il piombo che gli mancava, approvò la promessa. Terminato che ebbe da accomodare le sue reti, andò alla pesca. Egli non prese che un sol pesce la prima volta che menò le reti, ma a lungo più di un cubito e grosso in proporzione. Poscia immerse le reti parecchie altre volte e fu sempre felice, ma tra tutto il pesce che prese dopo non ve ne era un solo che si assomigliasse al primo. Quando il pescatore ebbe terminata la pesca, la prima cura che ebbe fu di pensare a me e fui estremamente sorpreso mentre lavorava di vedermelo presentare innanzi con quel pesce. «Vicino», mi disse egli, «mia moglie vi ha promesso questa notte il pesce che avrei preso alla prima menata delle reti, in riconoscenza del piacere fattoci, ed io ho approvata la sua promessa. Dio non mi ha conceduto per voi se non questo, che vi prego di aggradire. Se ne avesse mandato piene le mie reti, sarebbero eziandio tutti stati per voi». «Vicino», risposi io, «il pezzo di piombo che vi ho mandato è sì poca cosa che non credeva lo metteste a sì alto prezzo». Qui ponemmo termine alle nostre cortesie, ed io portai il pesce a mia moglie. «Prendete», le dissi, «questo pesce che il pescatore nostro vicino mi ha portato in riconoscenza del pezzo di piombo che ci mandò a chiedere la scorsa notte». Accomodato il pesce, mia moglie trasse dagli intestini un grosso diamante che ella prese per vetro dopo che l'ebbe nettato. Ella aveva inteso parlar di diamanti e se ne aveva veduti o maneggiati non ne aveva molta cognizione per farne la distinzione. Però lo dette al più piccolo dei nostri figliuoli, onde se ne divertisse unitamente ai suoi fratelli. La sera, quando la candela fu accesa, i nostri figliuoli, che continuavano il loro gioco, cedendosi il diamante per considerarlo l'un dopo l'altro, s'accorsero che tramandava luce quando mia moglie nascondeva loro quella della candela, muovendosi per terminar di preparare la cena. E ciò impegnò i fanciulli a trapassarselo per farne l'esperienza. Dopo cena i fanciulli si radunarono e ricominciarono lo stesso gioco. Allora volli sapere quale fosse la cagione della loro disputa e, chiamato il primogenito, gli domandai perché facessero tanto rumore. Egli mi disse: «Padre mio, è un pezzo di vetro che tramanda luce quando lo guardiamo con le spalle rivolte alla candela». Io me lo feci portare e ne feci l'esperienza. Il fatto mi parve sì straordinario che chiesi a mia moglie in qual maniera avesse trovato quel pezzo di vetro. «Io non so», disse ella, «è un pezzo di vetro che ho tratto dal ventre del pesce». Io non pensai più di lei che potesse essere altra cosa che un pezzo di vetro. Non di meno spinsi l'esperienza più lontano. Dissi a mia moglie di chiudere la lampada nel camino. il che, avendo ella fatto, vidi che il preteso pezzo di vetro faceva una luce così grande che potevamo fare a meno della lampada per coricarci. Fattala spegnere, posi io stesso il pezzo di vetro sulla sponda del camino per rischiararci. «Ecco», dissi io, «un altro vantaggio che il pezzo di piombo datoci dall'amico di Saadi ci procura, facendoci risparmiare di comprar l'olio». Quando i miei figliuoli videro che aveva fatta spegnere la lampada e che il pezzo di vetro la suppliva, dietro questa meraviglia misero grida d'ammirazione sì alte e con tanto rumore che rimbombarono ben lungi nel vicinato. Io farò in questo luogo notare alla maestà vostra che tra la mia casa e quella del più prossimo vicino non vi era che un sottilissimo muro di separazione. Quella casa apparteneva ad un ricchissimo ebreo gioielliere di professione e la camera in cui egli e la moglie si coricavano confinava con la mia. Essi erano di già coricati e addormentati quando i miei figliuoli avevano fatto quel gran rumore, il quale li aveva destati, ed erano stati lungo tempo a riaddormentarsi. Il giorno appresso la moglie dell'ebreo, tanto dalla parte di suo marito quanto in suo proprio nome, venne a lamentarsi con la mia della interruzione del loro sonno quando ne stavano al più forte. «Mia buona Rachele, così si chiama la moglie dell'ebreo», le disse mia moglie, «io sono addolorata di ciò che vi è accaduto e ve ne faccio le mie scuse. Voi sapete che cosa sono i fanciulli, un niente li fa ridere come un niente li fa piangere. Entrate, vi mostrerò la cagione dei loro lamenti». L'ebrea entrò e mia moglie prese il diamante, poiché tale era appunto, e presentandoglielo le disse: «Vedete, questo pezzo di vetro fu la cagione di tutto quel rumore che avete voi inteso ieri sera». Mentre l'ebrea, che aveva cognizione d'ogni specie di pietre preziose, esaminava quel diamante con ammirazione, ella le raccontò come l'aveva trovato nel ventre del pesce e tutto ciò che le era accaduto. Quando la moglie ebbe terminato, l'ebrea le disse, rimettendole il diamante fra le mani: «Aishad, io credo come voi che non sia se non un vetro, ma siccome è più bello del vetro ordinario e io ho un pezzo di vetro presso a poco simile di cui mi adorno qualche volta e che avrebbe uopo d'un accompagnamento, lo comprerei se voleste vendermelo». I miei figliuoli, che sentirono parlare di vendere il loro balocco, interruppero la conversazione gridando e pregando la loro madre di non venderlo. L'ebrea, obbligata a ritirarsi, uscì e, prima di lasciar mia moglie che l'aveva accompagnata fino alla porta, la pregò, parlando a bassa voce, se aveva l'intenzione di vendere il pezzo di vetro, di non farlo vedere a nessuno se prima non l'avesse avvertita. L'ebreo era andato alla sua bottega di buon mattino nella contrada dei gioiellieri. L'ebrea andò a trovarlo ed avvisarlo della scoperta che aveva fatta. L'ebreo rimandò sua moglie con ordine di trattare con la mia. L'ebrea, secondo l'ordine di suo marito, parlò a mia moglie in particolare senza aspettare che ella si fosse determinata a vendere il diamante e le chiese se voleva prendersi 20 monete d'oro per quel pezzo di vetro, come essa si pensava. Mia moglie trovò quella somma considerevole, ma nondimeno non volle rispondere né sì né no, e disse solamente all'ebrea che non poteva dirle nulla se prima non parlava con me. Frattanto io, avendo terminato il mio lavoro, mi ritiravo a casa a pranzare e trovai che esse parlavano alla porta. Mia moglie mi fermò e mi domandò se io acconsentiva a vendere il pezzo di vetro che avevo trovato nel ventre del pesce per 20 monete d'oro che l'ebrea nostra vicina ne offriva. Io non risposi sul momento, considerando la certezza con cui Saad m'aveva promesso, dandomi il pezzo di piombo, che avrebbe fatta la mia fortuna. L'ebrea credé che io lo facessi per disprezzo della somma che mi aveva offerta. «Vicino», soggiunse ella, «pigliatevi 100 monete d'oro, il che è molto, e non so nemmeno io se mio marito me l'approverà». A questo aumento io le dissi che ne volevo 100.000 monete d'oro, che io vedeva bene il diamante valer di più, ma che per far piacere a lei e a suo marito come vicini mi limitava a questa somma che io voleva assolutamente, e se lo ricusavano a questo prezzo gli altri gioiellieri me ne avrebbero dato una somma maggiore. L'ebrea mi fermò essa medesima nella mia risoluzione per la premura che mostrò di concludere il mercato, offrendomi a più riprese fino a 50.000 monete d'oro, che io ricusai. «Io non posso», disse ella, «offrirne di più senza il consenso di mio marito. Egli ritornerà stasera. La grazia che vi chiedo è d'aver la pazienza che vi parli e veda il diamante». Io glielo promisi. La sera, quando l'ebreo fu ritornato, venne tosto incontro a me, dicendomi: «Vicino Hassan, vi prego di mostrarmi il diamante che vostra consorte ha mostrato alla mia». Io lo feci entrare e glielo mostrai. Preselo e, dopo averlo esaminato lungo tempo e non cessando di ammirarlo, mercanteggiò lungo tempo nella speranza che io glielo avessi dato a qualche cosa di meno, ma non avendo potuto ottener nulla, per timore che io non lo facessi vedere ad altri gioiellieri, come avrei fatto, non mi lasciò senza aver concluso il mercato che io domandava. Il giorno appresso, non so se l'ebreo tolse in prestito o se fece società con altri gioiellieri, che ne sia, mi radunò la somma di 100.000 monete d'oro, che mi portò all'ora prefissa, ed io gli consegnai il diamante. Il giorno appresso adoperai la giornata ad andar presso una parte di gente del mio mestiere, che non istavano meglio di quello che lo fossi stato fino allora, e dando loro del denaro anticipato, gli impegnai a lavorare per me a diverse specie d'opere di corderia, ciascuno secondo la sua attitudine e potere, con raccomandazione di non farsi attendere che dal canto mio sarei stato esatto a pagare il loro lavoro a misura che me lo portavano. Il giorno appresso terminai di impegnare anche gli altri cordai di quel grado a lavorare per me, e da quel tempo in poi quanti ve ne sono in Baghdad continuano questo lavoro, contentissimi della mia esattezza. Siccome questo gran numero di operai doveva produrre lavoro a proporzione, così io presi in affitto dei magazzini in differenti luoghi e da ciascuno stabilii un commesso, tanto per ricevere lavoro quanto per la vendita in grosso ed al minuto, e ben presto in questo modo mi feci un guadagno ed una rendita considerevole. Poscia, per riunire in un sol luogo tanti magazzini dispersi, comprai una gran casa che occupava un grande spazio ma che cadeva in rovina. La feci riedificare ed è quella che vostra maestà vide ieri. Era già qualche tempo che avevo abbandonata la mia antica e piccola casa per venirmi a stabilire in questa nuova, quando Saadi e Saad si ricordarono di me. I due amici mi furono annunciati ed io li riconobbi appena li vidi apparire. Alzatomi dal mio posto, corsi incontro ad essi volendo prender loro il lembo della veste per baciarla, ma però me lo impedirono e fu mestieri che, mio malgrado, soffrissi che mi baciassero. Io li invitai a sedere sopra un sofà e dissi loro: «Signore, permettetemi di domandarvi una grazia che vi prego di non ricusarmi. La grazia è di soffrire che io abbia l'onore di darvi una cena frugale e poscia a ciascuno un letto, a fine di condurvi domani, per acqua, ad una piccola casa di campagna che ho comperata per andarvi a prendere aria di tempo in tempo, donde vi condurrò per terra, nello stesso giorno, ciascuno sopra un cavallo della mia scuderia». «Se Saad non ha affari che lo chiamino altrove, io vi consento di buon grado», rispose Saadi. «Io non ne ho punto», disse Saad, «allorché si tratta di godere in vostra compagnia, ma bisogna andare a casa vostra, come a casa mia, ad avvertire che non ci attendano». Io feci venire uno schiavo e, mentre essi lo incaricavano di questa commissione, andai ad ordinar la cena. Aspettando l'ora della cena, feci vedere la mia casa ai miei benefattori. Finalmente si venne ad avvertirmi che la cena era pronta e, siccome la tavola era posta in un'altra sala, ve li feci passare. Molto ammirarono l'illuminazione che vi era, la proprietà del luogo e le vivande, che trovarono tutte di loro gusto. Io li regalai eziandio d'un concerto vocale ed strumentale durante il loro pasto e, quando fu sparecchiato, d'una schiera di ballerini e di ballerine e di altri divertimenti, studiando di far loro conoscere, per quanto m'era possibile, come io ero penetrato di riconoscenza al loro riguardo. L'indomani, avendo fatto convenire Saadi e Saad di partire di buon mattino a fine di godere della freschezza, andammo sulla sponda del fiume prima che il sole fosse alzato. Ci imbarcammo sopra un battello grazioso ed ornato e, col favore dei sei buoni rematori e della corrente delle acque, arrivammo alla mia casa di campagna in un'ora e mezza circa. Due dei miei figliuoli, che noi avevamo trovati nella casa e che io aveva inviati da qualche tempo col loro precettore per prendervi l'aria, ci avevano lasciati per entrare nel bosco e, siccome cercavano dei nidi di uccelli, ne venne loro veduto uno tra i rami di un grand'albero. Essi tentarono al bel principio di salirvi, ma non avendo né la forza né la destrezza di farlo, lo mostrarono ad uno schiavo, ordinandogli di andarlo a prendere. Lo schiavo salì sull'albero e, quando fu giunto fino al nido, fu meravigliato di vedere che era formato in un turbante. Rapito ciò nonostante il nido tale quale era, discese dall'albero, lo consegnò ai miei figliuoli, i quali tosto corsero a farmelo vedere. «Padre mio, un nido in questo turbante!» mi disse il primogenito. Saadi e Saad non furono meno di me sorpresi della novità, ma io lo fui più di essi, riconoscendo quello essere il turbante statomi rapito dal nibbio. Nel mio stupore, dopo averlo esaminato e rivolto da tutti i lati, domandai ai due amici: «Signori, avete voi la memoria tanto buona per ricordarvi esser questo il turbante che portavo il giorno in cui mi parlaste la prima volta?» «Io non penso», rispose Saad, «che Saadi vi abbia fatto attenzione più di me, ma né egli né io potremo dubitarne se le 190 monete d'oro vi si trovano dentro». «Signore», soggiunsi io, «non mettete in dubbio che non sia lo stesso turbante, perciò che, oltre al riconoscerlo assai bene, mi accorgo, eziandio, al peso che non può essere un altro, e lo vedrete da voi medesimo se vi prendete la pena di maneggiarlo». E glielo presentai dopo averne tolto gli uccelli, che diedi ai miei figli. Dopo che Saad l'ebbe esaminato, io tolsi la tela che avviluppava in più giri la berretta che faceva parte del turbante, e ne trassi la borsa datami da Saadi, la vuotai sul tappeto innanzi ad essi e loro dissi: «Signori, ecco le monete d'oro, contatele voi medesimi e vedrete che son giuste». Saadi le dispose per diecine fino al numero 190 ed allora, siccome non poteva negare una verità sì manifesta, prese la parola e, rivolgendomela, disse: «Cogia Hassan, convengo che queste 190 monete d'oro non hanno potuto servire ad arricchirvi. Ma le 190 altre che avete nascoste nel vaso di crusca?» «Signore», risposi io, «vi ho detto la verità, tanto per quest'ultima somma come per la prima. Voi non vorreste già che io mi ritirassi con una menzogna?» «Cogia Hassan», mi disse Saad, «lasciate Saadi nella sua opinione. Io consento di buon cuore che gli creda che voi gli siate debitore della metà della vostra fortuna mediante l'ultima somma. Basta che sia d'accordo aver io contribuito per l'altra metà mediante il pezzo di piombo che vi ho dato e che non revochi in dubbio il prezioso diamante trovato nel ventre del pesce». «Saad», rispose Saadi, «voglio ciò che voi volete, a condizione peraltro che mi lasciate la libertà di credere che non si ammassa denaro senza denaro». «Come?» interruppe Saad. «Se il caso volesse che io trovassi un diamante di 50.000 monete d'oro e che mi si desse tal somma, avrei io acquistato questa somma con denaro?» La disputa non andò più oltre. Noi ci alzammo e, rientrando nella casa, siccome il pranzo era servito, ci mettemmo a tavola. Dopo il pranzo lasciai i miei ospiti a riposarsi durante il maggior calore del sole, mentre io andai a dare i miei ordini al portinaio e al mio giardiniere. Dopo ciò li raggiunsi e ci trattenemmo a conversare di cose allegre. E quando il gran calore fu passato, ritornammo nel giardino, ove restammo alla frescura quasi fino al tramonto del sole. Allora i due amici ed io salimmo a cavallo, seguiti da uno schiavo, e giungemmo a Baghdad. Io non so per qual negligenza dei miei famigli accadde che mancasse l'orzo in casa mia per i cavalli. I magazzini erano chiusi e stavamo troppo lontani per andare a far provvisione sì tardi. Cercando nel vicinato, uno dei miei schiavi trovò un vaso di crusca in una bottega. Comprò la crusca e la portò con tutto il vaso, a condizione di riportare e di rendere il vaso il dì successivo. Lo schiavo vuotò la crusca nella mangiatoria, e nello stenderla finché i cavalli ne avessero la loro parte ciascuno, sentì sotto la sua mano un panno legato che era pesante. Egli mi portò il panno senza toccarlo e nello stato in cui l'aveva trovato me lo presentò, dicendomi che era forse quello il panno di cui mi aveva inteso parlare spesso, raccontando la mia storia a miei amici. Pieno di gioia, io dissi ai miei benefattori: «Signori, Dio non vuole che vi separiate da me se non prima siate pienamente convinti della verità di cui non ho cessato di assicurarvi. Ecco», continuai io rivolgendomi a Saadi, «le altre 190 monete d'oro che ho ricevute dalle vostre mani». Slegato il panno, contai la somma innanzi ad essi. Mi fece ziandio portare il vaso, che riconobbi e che mandai a mia moglie, per domandargli se lo conosceva, con ordine di nulla dire di quanto era accaduto. Essa lo riconobbe in mantinente e mi mandò a dire essere lo stesso vaso che aveva cambiato, pieno di crusca, per terra da disgrassare. Saadi, arresosi finalmente dalla sua pertinace incredulità, disse a Saad: «Io mi dichiaro vinto e riconosco con voi che il denaro non è sempre il mezzo sicuro per ammassarne dell'altro e divenir ricco». Quando Saadi ebbe terminato, gli dissi: Signore, non oserò proporvi di riprendere le 380 monete che è piaciuto a Dio di far ricomparire oggi per disingannarvi dell'opinione della mia cattiva fede. Son persuaso dall'altra parte che non me ne avete fatto dono nell'intenzione che ve le rendessi. Dal lato mio non pretendo di profittarne, contento come sono di ciò che ho ricevuto diversamente. Spero però che approverete che le distribuisca domani ai poveri affinché Dio ne dia la ricompensa a voi e da me. Il califfo Harun al-Rashid prestava a Khoja Hassan un'attenzione sì grande che non si accorse del fine della sua storia se non dal suo silenzio. Egli disse: «Khoja Hassan, è da lungo tempo che non ho inteso nulla di tanto interessante come il racconto delle vie meravigliose per le quali è piaciuto a Dio di renderti felice a questo mondo. Spetta a te di continuare a rendergli grazie col buon uso che farai dei suoi benefici. Io sono assai contento di annunziarti che il diamante che ha fatto la tua fortuna è nel mio tesoro e dal canto mio sono lieto di sapere per qual mezzo vi è entrato. Ma siccome può essere che resti ancora qualche dubbio nell'animo di Saadi sulla singolarità di quel diamante, che io stimo come la cosa più preziosa e più degna d'essere ammirata di quanto posseggo, così voglio che tu lo conduca con Saadi affinché il custode del mio tesoro glielo mostri». Terminate queste parole, avendo il califfo con una inclinazione di capo a Khoja Hassan, a Sidi Numan e da Baba Abdallah manifestato che era contento di essi, tolsero congedo, prostrandosi innanzi al suo trono. Dopodiché si ritirarono.